Allora, diciamo che approfitterei per chiarire un po' dei punti che mi sembrano meno ovvi del passaggio del testo di Morà, visto che abbiamo la lettura e tutto il ragionamento ancora fresco in mente, tanto vale farlo ora. Allora, il problema è la conoscenza pertinente, come avete visto. Il testo si focalizza su questo. E il discorso della conoscenza pertinente vale come discorso critico per tutta una serie di atteggiamenti che noi abbiamo adottato a livello culturale ampio, mi raccomando, rendetevi conto di questo, quindi a livello paradigmatico, non è casuale che l'aggettivo ricorra spesso e volentieri, tutta una serie di atteggiamenti di costruzione del sapere che abbiamo adottato nella nostra cultura e che vengono abbastanza radicalmente criticati nel capitolo in questione. Allora, cos'è il sapere? Perché qui, come dire, dobbiamo partire da quelli che i latini chiamavano gli ignis fundamentis. La domanda è: quando è che io ritengo una cosa sapere o no? Quando è che la ritengo invece opinione? Quando è che la ritengo luogo comune? Quando ritengo che sia affidabile e quando no? Anche qui abbiamo un problema, come vedete, di aspettative, nel senso che noi dal sapere ci aspettiamo certe cose. Quindi vedete che non è
Però alla
così
fine
ovvio.
tutto diventa sapere,
Ma beata lei,
cioè
no?
nel senso ogni cosa che io magari posso ascoltare comunque la...
Beh, oddio, mi
Cioè
sembra un atteggiamento un po' troppo, come dire, ottimista questo, nel
comunque è una cosa
senso.
che alla fine so che posso riutilizzare sia in modo positivo che negativo, cioè in
Sì,
quel
ma se è
senso.
sbagliata, per esempio, se
Se è
è
sbagliato ho preso coscienza
propagandistica,
del
se
fatto che è
è
sbagliato.
sicura lei di questa cosa? Ecco.
No, devo prendere coscienza,
Ho
cioè
capito,
devo
ma
cercare di
sì, ma
capire.
perché lei deve sobbarcarsi un lavoro del genere quando può benissimo non farlo sentire prima, in prima battuta? Cioè, la nostra domanda è chiaro che qualsiasi cosa io posso affrontarla con uno spirito autonomo, però io ho tot energie e tot tempo, cioè perché devo andarmi a confrontare con una cosa palesemente errata quando invece potrei fare altro? Non ha senso. Quindi il grande problema col quale noi ci troviamo confrontati, come vi dicevo, è quello dell'affidabilità del sapere, no? Che ha a che fare ovviamente anche col modo in cui questo sapere viene costruito. Ora, noi ci troviamo in una situazione molto particolare da questo punto di vista, perché una delle principali fonti di sapere con la quale ci confrontiamo oggi è internet. E internet non dà nessuna garanzia, nel senso che noi non abbiamo nessun'idea di chi sia lo scrivente in linea di massima. Tant'è vero che lo stesso fondatore di Wikipedia, che è uno degli strumenti più utilizzati nelle vostre tesi e nelle vostre ricerche, l'ha abbandonata per fare un'altra cosa. Perché Wikipedia, per carità, va bene se stai facendo le parole crociate, nulla da dire, se vuoi avere un'idea al volo di qualcosa, ma se tu devi utilizzare un concetto importante per costruire qualcos'altro, non lo vai a prendere su Wikipedia, perché non hai idea di chi l'abbia scritto, non hai idea di quanto possa essere condivisibile, non hai idea se è vero, se l'ha inventato, se lo sta dicendo apposta per farti uno scherzo, perché ce ne sono parecchie di voci del genere su Wikipedia. Quindi il problema è l'affidabilità del sapere, ovvero sia quando io posso riutilizzare un sapere già disponibile come scalino per andare avanti, no? E questo è quello che trovate come cumulabilità del sapere, c'è scritto spesso e volentieri nel libro, è un concetto abbastanza che credo avrete sentito nominare spesso e volentieri, ed è un concetto che rientra anche in quella famosa teoria di Kuhn della quale abbiamo parlato l'altra volta, la famosa storia delle rivoluzioni scientifiche, le antinomie, no, scusate, i paradigmi e le anomalie. Quando è che il sapere è cumulabile? Quando ha luogo nello stesso paradigma, dice giustamente Kuhn, nel senso che quando passi da un paradigma all'altro il sapere che c'era prima non lo usi più, perché era fondato su degli assunti che si sono rivelati errati, per cui che ci puoi fare? Questo è il motivo per cui Kuhn definisce i paradigmi incommensurabili. Cioè tutto quello che era il sapere costruito sull'assunto che la Terra stava ferma al centro dell'universo, una volta che ti accorgi che la Terra invece gira intorno al Sole, non vale più, devi cambiare completamente tutto. Ecco. Allo stesso modo diceva Einstein, una volta che ha scoperto che c'è la relatività dovresti cambiare tutto. Noi non l'abbiamo ancora fatto, ma siamo probabilmente in processo di farlo. Quindi, quando è che questo sapere è tale? E qui c'è tutta una serie lunga di discussioni da fare, purtroppo. Nel senso che Morin mette il dito nella piaga, se la cava abbastanza rapidamente, voi ve la cavate abbastanza rapidamente, però insomma è opportuno rifletterci su questa cosa, no? Cioè, quando è che noi riteniamo un sapere affidabile? Nella nostra cultura è invalsa una cosa che si chiama eccezionalismo cognitivo, ovvero sia il fatto che noi riteniamo degno di fede solamente il sapere costruito scientificamente. Sapere costruito scientificamente vuol dire costruito attraverso il ricorso a strumenti empirici di verifica, strumenti matematici di formalizzazione, tutta una serie di requisiti che, guarda caso, sono propri del sapere scientifico vero e proprio. Il che genera qualche piccola difficoltà, perché come dice per esempio Morà in un passaggio che mi hanno fatto vedere delle vostre colleghe, quando noi applichiamo la logica della macchina all'essere umano c'è un problema. Questo problema non è recente, ce ne siamo accorti già a fine Settecento, tanto per cambiare, direte voi che palle, però di fatto quello è stato il momento nel quale ci siamo trovati a fare i conti con queste cose, tant'è vero che nel XIX secolo c'è una cosa che si chiama Methodenstreit, che vuol dire conflitto sul metodo, nella filosofia tedesca e comunque europea, per la quale ci si interroga su quale metodo debba essere adottato nelle discipline, nelle scienze in generale. E ci si accorge che esistono due modalità di conoscenza diverse, e su questo poi è pure discutibile, però intanto vi dico quello che stiamo, i modi con i quali stiamo ragionando oggi. Esiste la spiegazione, esiste la comprensione, non so se voci vi tornino per un qualche tipo di studio filosofico, però di fatto cosa considerano, cosa prendono in conto queste due modalità diverse? Che ci sono degli oggetti che sono studiabili scientificamente e altri no, detta proprio in soldoni. L'essere umano, quindi tutte le discipline umanistiche, tutte le scienze sociali, ovviamente, di cui facciamo parte noi, tendenzialmente non sono comprensibili in modo scientifico classico, duro, diremmo. Quindi noi non formuliamo leggi, noi non abbiamo nessuna capacità di previsione matematica sui comportamenti, noi lavoriamo in un altro modo. Il che sarebbe acclarato in un certo senso se non fosse vero quello che però vi dicevo prima, ovvero sia che noi ragioniamo pure che l'unico sapere affidabile è il sapere scientifico. Per cui di fatto come si traduce questo discorso per esempio in una prassi consueta? Come vi dicevo la volta scorsa, in un'attribuzione continua di risorse alle facoltà scientifiche e una privazione di risorse per le facoltà umanistiche, perché le facoltà umanistiche non fanno scienza. Io sono molto orgoglioso del non fare scienza, che ognuno conosce con modalità, cioè ci sono molte modalità di conoscenza. Purtroppo noi non l'abbiamo, questa cosa ce l'abbiamo persa per strada, abbiamo deciso, e questo è il caso, se per caso poi esce il mio libro ne parlerò in modo un po' più preciso, perché l'intero primo capitolo è focalizzato su questo, ma per il momento diciamo che come sapere pronta cassa, questo vi importa saperlo. Noi abbiamo deciso dalla rivoluzione scientifica del 600 in poi, attraverso tutta una serie di semplificazioni non casuali, che la scienza è un'attività oggettiva, svincolata dal sociale, svincolata dai valori, e che ha delle sue regole precise di costruzione della verità. Pur, e questo è divertente, sapendo noi che la scienza si basa sul metodo del trial and error, ovvero sia del prova e sbaglia, no? Prova ed errore. Quindi la costruzione della verità che si fa attraverso la prova ed errore è già di suo buffa, quando la scienza sa perfettamente che le sue verità sono verità temporanee. Non c'è nessuna legge scientifica che sia data una volta per tutte e di conseguenza non più criticabile. Quindi vedete che all'interno della scienza c'è una contraddizione di fondo, ovvero sia da una parte la scienza si costruisce per tentativi ed errori ed è un'attività notoriamente in progress, no? Oggi scopri una cosa, domani arriva qualcuno che dimostra che hai sbagliato, che si poteva fare meglio, che quello che hai detto è parziale, eccetera eccetera eccetera. Quindi la scienza di suo sarebbe molto più razionale nel senso positivo che dà Morin al termine, che non razionalistica. La scienza che abbiamo noi oggi invece è razionalistica, ovvero sì, la scienza che abbiamo noi oggi ritiene che tu solamente attraverso una figura di razionalità possa capire il mondo. Questa figura di razionalità è la matematica, tra l'altro, no? La modellizzazione matematica, la riduzione di tutto al numero. Non faccio incisi. Allora, quindi, questo è il modo, no, attraverso il quale noi conosciamo. Quindi eccezionalismo cognitivo, questo ricordatelo perché lo ritroveremo in ambiente l'anno prossimo, ma comunque eccezionalismo cognitivo è quest'idea per la quale la verità si ottiene, o perlomeno un sapere affidabile si ottiene solamente grazie a una procedura scientifica. Il che ovviamente deriva in le discipline umanistiche, non dicono niente d'affidabile, ovviamente. Dov'è il problema ulteriore? Qui ce ne sono, come dire, un cesto di problemi. Allora, uno dei tanti, per esempio, è che questo tipo di approccio è un approccio analitico. ovvero sia mira a dividere i problemi in tante parti e a gestirli ognuno attraverso degli algoritmi specifici. L'algoritmo viene da uno studioso arabo del 1200, è il nome di uno studioso arabo del 1200. Vabbè, purtroppo sapete che vuol dire quindi algoritmo, non devo stare a specificare, una procedura di calcolo che è giusta, ok. Allora, questi, dicevo, che questo approccio al problema è uno dei possibili approcci. L'intero testo di Morin ruota attorno al fatto che non è sufficiente. C'è scritto parcellizzazione del sapere, sapere parcellare, iperspecializzazione, tutte queste cose stanno a descrivere un tipo di sapere come quello nostro attuale. Noi abbiamo un sapere oggi che è un sapere iperspecializzato. Che vuol dire? Vuol dire che colui che studia una certa branca del sapere prende prima la branca, poi comincia a prendere tutta una serie di sottobranche fino ad arrivare ad una specialità assoluta che è la sua, che però rimane fine a se stessa, che però non lo porta a interagire con gli altri, per la quale lui parlerà solamente con gli studiosi che studiano quella lì o una accanto tutt'al più. Ma il suo sapere rimane lì, cioè noi abbiamo costruito un sapere che non circola, un sapere che non si contamina, un sapere che non si sporca con altre cose, capite? Questo tipo di sapere purtroppo va bene per dei problemi specifici, ma non va bene per dei problemi globali. Non è casuale che mi abbiate scritto quasi tutti i problemi globali, però problema globale in sé non significa un accidente, il problema è l'inadeguatezza di un certo tipo di sapere al problema globale. Siccome noi oggi stiamo confrontandoci sempre più con problemi globali, questa mancanza della nostra cultura, che già era stata intuita da tempo, non è scoperta nell'ultimo momento, ma sta venendo sempre più in superficie. Perché vi dico che questo vi servirà in ambiente? Perché l'ambiente è uno dei temi centrali con i quali ci si confronta in questo caso. L'ambiente non è affrontabile con una disciplina, capite? L'ambiente deve essere affrontato contemporaneamente con la cultura generale, con il diritto, con l'economia, con la biologia, con tutte le possibili discipline, tutte insieme. Se lo affronti solo con uno di questi argomenti, non risolvi un accidente, che è esattamente il problema col quale ci stiamo confrontando oggi. E qui veniamo al tema dell'intelligenza generale. Che vuol dire? Vuol dire, è pensabile in un clima culturale nel quale la cultura si costruisce per specializzazioni successive avere una visione ampia del sapere? No. Ecco, questo è il problema. Quando vi dico movimentate tutto ciò che sapete per affrontare un problema, vi spingo a cercare di praticare questo tipo di sapere. Il sapere ampio, il sapere generale, non è un sapere superficiale, perché noi abbiamo questo tipo di idea strana, per la quale se sai tanto di tutto, non sai niente. Non è vero, sai altro. Ma non è che devi soltanto sapere e basta, perché a quel punto sei un erudito enciclopedico e lasci il tempo che trovi. Il tuo problema è avere tante cose e metterle in circolazione. Avere il coraggio intellettuale di dire, per questo problema mi sembra che servirebbe lo strumento che più da un'altra parte. Cioè, anche se sto affrontando un problema di geologia, magari la botanica mi aiuta. Magari mi aiutano i cartoni animati. Non è detto che queste cose non possano accadere. Capite? Il sapere si fa così. Però questo livello di sapere ampio, la nostra cultura lo cassa automaticamente. Pensate per esempio a Zimmer, che ormai è una figura eponima di questo corso. Zimmer era ritenuto un dilettante in tutto ciò di cui si occupava, perché siccome non si era mai specializzato in nulla per scelta consapevolissima, allora a quel punto era uno che non era affidabile, non c'era da farlo sentire. Dov'è il problema? Che tutto quello che ha detto Zimmer si è puntualmente avverato 100 anni dopo. Per cui il dubbio che quel tipo di sapere abbia una qualche sua ragione d'essere, se viene, no? Tutti gli specialisti hanno detto cose molto specialistiche che non si sono mai avverate. Lui, che non era uno specialista, ne ha dette altrettante, molto più complete, complicate, che però si sono avverate tutte, dalla prima all'ultima. Voi andate a leggervi il testo sulla filosofia del denaro, che è del 900, ed è oggi. Avesse scritto ieri, probabilmente avrebbe scritto qualcos'altro, perché sarebbe già un passo avanti. Però lo potete leggere come se riguardasse l'attualità. Allora, è evidente che c'è un modo di comprendere, un modo di conoscere, che sa gestire il molteplice, ed è quello verso il quale va Morin. Capite? Il motivo per cui il libro si chiama I sette saperi necessari all'educazione del futuro sta esattamente qui, come diceva un'altra vostra collega, che noi oggi possiamo ambire, dobbiamo ambire come agenzie di socializzazione, questo ovviamente si ricollega a quello che abbiamo detto la volta scorsa, a trasmettere una capacità di apprendere, non dei contenuti. che i contenuti ormai sono talmente proliferati, sono talmente in evoluzione costante, come dicevo l'altra volta, che la sola idea che io possa darvi dei contenuti spendibili è ridicola. Capite? Io posso solo insegnarvi ad andarvi a imparare i contenuti man mano che vi serviranno, e quindi ho bisogno di farvi capire che non è detto che vi servano solo quelli specifici del problema di cui vi occupate, ma ve ne possono servire n.000 altri. Il problema dov'è? Che io non so dirvi come possono servirvi, perché non ve lo sa dire nessuno. Quindi quello che devo trasmettervi è un'apertura. Queste sono categorie centrali della filosofia del Novecento, non a caso. L'apertura è esattamente questo, ovvero sia ed essere accoglienti verso ciò che arriva dall'esterno. Perché se tu te barrichi dietro il famoso letto di Procusta, invece, le cose ti arrivano, rimbalzano e vanno via, perché tu non le vedi. Capite? È l'occhio, è il modo in cui ti poni verso il mondo che ti consente di recepire e mettere in uso. Se tu non sei mentalmente predisposto a questo, tutto ciò che ti potrà capitare, fosse anche la rivelazione, non la capisci. Perché non sei mentalmente pronto a farlo. Perché sei talmente arroccato su delle posizioni già precostituite, pregiudiziali, pre quello che vi pare, che tu sai già. Allora, uno che si accinge a sapere pensando già di sapere è uno che non capirà mai niente. Indi, che cosa ne deriva? Uno, un atteggiamento umile. Non è detto che io sappia cose giuste, posso anche sapere cose sbagliate. E se per caso qualcuno mi dimostra conclusivamente che sono sbagliate, devo essere pronto a rinunciare, a dire ho sbagliato. Questo è fondante, è fondamentale. Capite? Perché è così che funziona. Perché nessuno di noi nasce con la rivelazione, nessuno di noi ha un qualche meccanismo interiore per il quale ha sempre ragione, ognuno di noi deve anzi interiorizzare il fatto che spesso e volentieri piace delle cappelle spaventose e sarebbe opportuno che fosse in grado di farci i conti. A un certo punto tu, in un confronto ovviamente decente e costruito secondo una serie di canoni che dovreste conoscere ma che non vediamo più perlomeno in televisione, allora con quel confronto tu mi dimostri che sto sbagliando, io dico hai ragione, ho sbagliato, o perlomeno posso accettare che entrambe le letture convivano, posso fare tante cose, ma se io sono persuaso di aver ragione da prima non ti starò mai a sentire, anzi cercherò di convincerti sempre soltanto del contrario io. Dimmi.
Era molto vicino al tempo nostro, diciamo, era simile.
No, era semplicemente uno che riusciva a leggere i trend culturali, cioè vedeva le conseguenze, vedeva le conseguenze di quello che stava succedendo, vedeva le conseguenze del tipo di approccio che abbiamo al denaro, vedeva le conseguenze della nostra cultura dove avrebbe portato. Non era che non c'ho il genio, per carità, il genio aiuta, però è un problema di atteggiamento mentale che ti permette di vedere non soltanto quello che ti dicono che è bello, ma quello anche il resto, le due facce della medaglia. Simmel di fatto, come tanti altri, voglio dire, no? Io uso lui perché essendo il mio autore di riferimento, poi mi viene più spontaneo di altri, però ce ne sono moltissimi di grandi studiosi che hanno intuito molto più lontano, no? Vi dicevo per esempio Rifkin, un altro che senza arrivare ai secoli, però insomma di 10 anni in 10 anni l'ambrocca spesso, quindi evidentemente c'è un modo. Però questo modo, ripeto, è un modo che si forma attraverso tutto un mélange, tutta una serie di cose, un patchwork di informazioni, dove quello che è importante capire è che non ce n'è una più importante delle altre. Cioè, se io entro nell'ottica che qualsiasi cosa è utile per comprendere, io devo rinunciare a tutte le gerarchie del sapere. E questo è un problema, soprattutto per quelli che su queste gerarchie hanno costruito delle rendite di posizione, delle baronie, tutta una serie di cose. Capite che se oggi vado a dire all'ingegnere che il suo sapere è pari dignità del mio, quello merita in faccia. Perché l'ingegnere è uno di quelli che porta a casa tanti soldi e io no. Ma l'ingegnere fa delle cazzate spaventose, se non ci sono io a dirgli guarda che dovresti ragionare anche su questo, perché lui non lo vede, ma d'altronde è normale, no? I specialisti, purtroppo, so che questo poi se qualcuno lo sente si offenderà mortalmente, ma hanno bisogno di qualcuno che gli dica che devono fare, perché gli specialisti non li vedono i problemi, vedono soltanto il loro problema. Allora ci troviamo col Vaillant, non so se vi ricordate, ve ne ho parlato, lo sapete. Il Vaillant, non ve ne ho parlato, manco di qui. Sì, una disgrazia di tanti anni fa in Italia, ma è molto divertente, tra virgolette ovviamente. Il discorso del Vaillant, sì. Allora, il discorso del Vaillant, detto brevemente, è questo. C'è una pièce teatrale di Marco Paolini che vi consiglio caldamente di vedere se non l'avete vista, Però insomma diciamo che io vi do questa versione abbreviata. Che succede? Che a un certo punto in Italia abbiamo bisogno di fare più energia di quella che c'è, perché c'è la modernizzazione e l'industrializzazione che avanzano, e quindi noi da bravi soldatini della modernità ci adeguiamo. Indi cominciamo a pensare a dove fare delle centrali idroelettriche, che vanno fatte quasi ovviamente in montagna, perché c'è tutta una serie di cose ovvie per le quali conviene. E una di queste benedette dighe la costruiscono in un posto che si chiama Vajont, o perlomeno progettano di costruirla lì. Qual è uno degli aspetti problematici della questione? Che no, non è la sismica, no, non è la sismica, ma era tragica, che è un po' diverso, ma insomma nel complesso. Che succede? Che loro vanno lì e cominciano a fare rilievi, e gli abitanti gli dicono: guardate che quella montagna non è affidabile, si chiama Monte Toc, questo, che vuol dire Monte Marcio. Allora, al di là, ora questo tenetelo presente, prescindendo dall'eventuale malafede che probabilmente c'è stata, per cui ovviamente il progetto era una fonte di guadagno per tanti altri e quindi andava fatto a prescindere, no? Ma comunque, uno dei motivi per i quali non gli hanno dato retta è che il contadino che abitava nella valle non aveva un sapere affidabile. Non so se sta cosa ve ne rendete conto. Vuol dire che io ritengo che uno che abita lì, al quale hanno raccontato da generazioni che quello è un monte marcio, che me lo restituisce e me lo ridice, io non gli credo, perché non ha un fondamento scientifico, non ha fatto delle analisi, non ha fatto delle indagini, non ha fatto i conti. Allora mando lì 4-5 specialisti che fanno le analisi e mi dicono: no, sto monte è perfetto, perfetto. Allora costruisco la diga. La diga chiude la valle e ovviamente bagna il monte marcio, il quale, essendo marcio, che fa? Crolla. Allora abbiamo il paradosso del monte che scende, entra dentro il bacino, fa uscire tutta l'acqua, ma la diga è rimasta lì, sta ancora lì. Sono morte 3.000 persone, però la diga è ancora lì, perché questi idioti non hanno preso in considerazione un sapere che non era scientifico. Perché noi, con questo atto del sapere scientifico, non diciamo solamente che c'è un sapere scientifico, diciamo pure che tutti gli altri saperi non valgono. Non so se è chiaro. Quindi il contadino che mi dice: guarda, è quello un monte marcio, non gli do retta, perché il contadino chi è? Io sono bravo, lui non è nessuno. Capite? E la gente muore, ne muore tanta. Ma la diga è rimasta lì. A proprio simboleggiare quanto siamo stupidi. Se vogliamo un monumento dell'idiozia della nostra cultura, credo che la diga del Vajont sia perfetta. Perché la diga sta ancora là, in mezzo alla campagna, non c'è più il lago perché, ringraziando Dio, hanno rinunciato dopo, però di fatto la diga è ancora lì. Ah, non mi stupirebbe manco un po'. Diciamo che è proprio l'ultima delle cose che mi stupirebbe da ricominciassero a fare. Vabbè, comunque, non piegato nel Vajont, comunque, nel frattempo, per dubbi evitiamo. Allora, quindi, questo è il problema del nostro sapere. Un sapere di questo genere è un sapere che non è in grado di trattare con una complessità, perché ritiene di avere delle categorie che lo mettono al di sopra dell'incertezza, ritiene di avere delle categorie che gli permettono una previsione di lungo periodo, ritiene di avere un sacco di cose in mano che poi di fatto purtroppo non ha, perché il mondo continua a essere molto più complesso del sapere che vuole conoscerlo, soprattutto del nostro sapere che vuole conoscerlo. Quindi ora mi mette l'accento continuamente su questo discorso. Il sapere, la conoscenza pertinente, per esempio, è esattamente questo. La conoscenza pertinente in quel caso era quella del contadino, non quella dell'ingegnere. Capite? Perché è il contadino che ha messo in atto tutto il suo sapere per dare un giudizio. Il fatto che abbia vissuto lì, il fatto che abbia una frequentazione antica, il fatto che abbia una cultura che ha tramandato delle cose, tutto questo non può essere scartato. Ma noi lo scartiamo. In nome della scientificità del sapere. La scientificità del sapere ci sta costando una tombola di capitale informativo. Quando noi accettiamo, e questo lo vediamo credo il giovedì prossimo, quando noi accettiamo un sapere complesso come un sapere composto da ragione, emozione, istinto, sentimento, eccetera, è tutto quello che il sapere che non è razionale sa, io me lo perdo. Quindi questo dice Moran quando dice il conto informativo, il saldo di questa strategia di sapere è un saldo negativo, perché perdo molto più di quello che so. Ma non riconosco questa perdita, perché mi sono costruito un modo di intendere il sapere che è fatto su misura per quel sapere lì. Capite? Ho un letto di Procuste perfetto, secondo me, salvo che poi quando lo applico all'esterno non funziona. È solo questo piccolo dettaglio, per il resto è perfetto, bello, astratto, no? Modellizzato, che metti un numero tra un altro, tutto preciso, con i suoi assini cartesiani, tutte queste cose interessanti. Però poi la prassi fuori non è così. C'è uno scarto tra il nostro sapere e quello che vorrebbe descrivere, che diventa sempre più ampio. Più noi specifichiamo i parametri, più noi specifichiamo i centesimi, più noi specifichiamo i decimali, e più la vita va via, si allontana. Capite? E noi abbiamo bisogno anche, non dico che non improvvisamente dobbiamo rinunciare a tutti questi belli strumenti e algoritmi che vi piacciono tanto, ma dar loro il peso che si meritano. Non sono la parola di Dio, sono degli strumenti cognitivi che spesso ne imbroccano e altrettanto spesso no. Per cui devono essere integrati con un altro sapere, un sapere saggio. Vogliamo riprendere questa categoria, non è casuale che ultimamente giri molto, no? Nei dibattiti si usano altre parole, perché razionalità ormai è sputtanata. Questo criterio, tu dici razionalità e quello capisce immediatamente razionalità matematica strumentale, subito. E ce ne sono tanti altri tipi, ma vallo a spiegare ogni volta che devi fare il tuo lavoro. Quindi cerchi altre parole, quindi cerchi buonsenso, cerchi saggezza, cerchi ragionevolezza. Tutte parole che in qualche misura ti ridanno lo stesso tipo di messaggio senza tutti quanti i pregiudizi che ci si sono calcinati sopra. Quindi bisogna essere un po' saggi, assolutamente, anche se poi Morando parlerà dell'homo demens, ma anche lì bisogna essere un po' saggi, un po' folli. È una cosa che la nostra cultura ha perso completamente di vista. Tanto che la nostra cultura è talmente, come dire, distorta, vogliamo metterla così, che pur avendo una serie di categorie e di specializzazioni che sono paganti, non ce l'ha nessuno. Le discipline matematiche si stanno perdendo, non c'è più, la matematica non va più nessuno, la statistica non va più nessuno. Le discipline scientifiche dure non le frequenta più nessuno. Paradossalmente. Uno dei motivi per cui ce le odiano è che ci abbiamo più iscritti noi di loro. Pur se loro sono così bravi, con tutto quanto la loro sicumera e le loro mandorle, però noi siamo un attimo più interessanti, evidentemente, non lo so. Comunque, ad ogni modo, sta di fatto che questo è un problema culturale serissimo, perché, ripeto, questo problema culturale è quello per il quale, per esempio, il tema della sicurezza, che è un altro tema multidisciplinare, se lo affronti soltanto con la statistica, se lo affronti soltanto con la polizia, se lo affronti soltanto con le norme, non lo risolvi. Semplicemente questo. Sono tutti problemi, ormai siamo sempre costantemente confrontati a problemi che tu affronti e risolvi, forse, solo se hai un approccio multidisciplinare, solo se riesci a contemplare tutto. Quindi le frequenze, ma anche chi abita, la qualità dello spazio, ma anche la quantità e la gestione, tutto insieme. Se tu ti accontenti di una chiave di lettura, possibilmente pure razionale, non capirai mai un accidente. È il problema del sabato sera, del quale credo abbiamo parlato, se non sbaglio, non lo ripeto. Però è esattamente quello, cioè interpretare, cercare di capire, di spiegare le cose razionalmente, di risolvere razionalmente, è ridicolo. Faccio un esempio di dietistica, vi ho insegnato anche dietistica, ringraziando Dio. E cosa accadeva a dietistica? Che bisognava spiegare questo concetto al dietista, perché il ruolo del dietista è proprio, e qui siamo di fronte a un'altra anomalia, un equivalente della smentita del discorso che vi ho appena fatto. Perché chi è il dietista? È quello che aiuta il paziente a stare a dieta. Ma se è vero che basta dare una spiegazione razionale dei fatti per cui uno capisca e si comporti di conseguenza, tu basta che uno gli dici guarda che pesando 180 kg campi 15 anni in meno, e quello dovrebbe dimagrire automaticamente. No? Se io ti dico guarda che fumo fa male, tu non fumi più. Lo vedo. Capite? È esattamente questo il problema. Cioè immaginare che noi, perché tu razionalmente mi dimostri qualcosa, ci conformiamo a questa cosa che mi hai dimostrato, se la troviamo piacevole, se abbiamo delle pulsioni particolari, se istintualmente ci interessa, è una balla grossa come una casa. Tu scrivi sul pacchetto il fumo uccide e poi te compri un bel portapacchetti, una donnina nuda, ce lo metti dentro e fumi uguale. E hai risolto il problema razionale. Con tutti quelli che si interrogano su come mai, abbiamo fatto vedere tutte le radiografie dei polmoni carcinati. La gente si gratta, non fa che smette di fumare, si gratta. Allora parliamone, perché la gente funziona così, il mondo è fatto così, non è fatto con te che va in giro con le radiografie. Non funziona. Allo stesso, quando siete in autostrada e leggete a 150 che schiantate contro un palo, voi che fate? Rallentate? Vi grattate? O accelerate? Ecco, quello è il problema. Allora, siccome l'essere umano è fatto così, che piaccia o no, non mi piace tanto per i nostri razionalisti di turno, ma l'essere umano fa questo, allora io ho a che fare con questo, non con uno che gli fa vedere le cose e dice allora basta. No, il dietista sta lì, esiste soltanto perché la gente non ci si mette a dieta da sola, che altrimenti non serviva a nulla. Quindi, come vedete, all'interno di questi benedetti saperi specialistici che hanno questa alta opinione di se stessi, ci sono tutta una serie di adattamenti interni che servono a cancellare le anomalie, a fare in modo che non se notino, che però sono, sono anomalie. Cioè, che senso ha un dietista? Se è così ovvio, se è sufficiente dirti, guarda, per il tuo benessere devi camminare 40 minuti al giorno. A posto, cammino 40 minuti al giorno, no? Ci deve essere uno che ti porta a camminare 40 minuti al giorno, che viene a casa e ti bussa, oh, devi andare a camminare, non c'ho voglia, no, vieni a camminare 40 minuti. Così funziona. Siamo fatti così. Che poi può essere buono o cattivo, altro discorso. Ma a me, che devo gestire una realtà, non devo gestire una città dei balocchi, devo gestire questa. E questa è fatta così. Quindi se io non capisco tutta questa serie di cose, se io mi privo di tutta una serie di dimensioni del sapere perché ritengo che una sola sia pagante, poi non risolvo un accidente. Allora trovate sui giornali continuamente lamentele di gente, almeno ricominciano a fumare, com'è possibile? Parliamone, com'è possibile? Perché il fumo è un gesto simbolico, tra le altre cose. Perché ci sono un sacco di pulsioni verso dei consumi ossessivi, perché ci sono un sacco di ragioni per cui la gente fuma. Ma se tu fai finta che non esistano, continuano a fumare. E tu te li spegni, fondamentalmente, no? O dici che sono stupidi, perché c'è anche quest'altro sguardo. Quindi, come vedete, tra la, come dire, la policy culturale e le ricadute pratiche ci sono delle connessioni ovvie. Tutti i grandi problemi del nostro tempo sono tutti grandi problemi che non vanno, non sono in grado di essere affrontati col sapere che noi abbiamo disponibile. Che non è bello da dire, però di fatto purtroppo è così, ormai è talmente palese che non siamo più in grado di gestirli, che insomma non serve quasi neanche più, manco mora anche lo scriva. Però siccome noi siamo quelli che appunto, come dicevo prima, le dimostrazioni ovvie e razionali non le capiamo, bisogna adoperarsi perché questa cosa diventi una cosa di dominio pubblico. Perché l'intelligenza torni ad essere intelligente, laddove quella che abbiamo noi, come diciamo noi, o è cieca o è stupida. Quello è il grande problema, perché le cose non le vede, non è casuale che lui scriva intelligenza cieca, è un'intelligenza molto, come dire, ben strutturata, ben convinta, che però, alla quale però sfuggono le cose ovvie, quelle che vedono tutti, e quindi chiaramente poi si generano anche dei circuiti per i quali scompare l'autorevolezza, non dai più retta a quello che ti dicono perché tanto comunque sono tutti ciarlatani, e tutta una serie di atteggiamenti di sfiducia generalizzata che ci stanno penalizzando moltissimo, pure quelli evidentemente. Quindi da questo punto di vista c'è parecchio su cui riflettere. Invece, come dicevamo, la conoscenza pertinente è una conoscenza che si nutre di molte cose, che nasce da un humus ricco dove c'è dentro di tutto. No? Come il vecchietto che ti dice, guarda che quello è tragico, tu gli credi. Se sei umile e aperto, perlomeno temono il problema, perlomeno lo vai a approfondire, non, ah sì, questi vecchietti te stronzate, e te crolla il monte dentro il lago. Questa è la soluzione finale. No, tu devono farlo per definizione, per legge. Il vecchietto era del tutto ininfluente, quello andava fatto, infatti sono andati lì, secondo me l'hanno fatto in modo molto così, tanto erano convinti che andasse bene, o doveva andare bene per forza, perché c'è anche questo discorso, ma ci sono tutta una serie di grossi problemi su questo ragionamento che vanno a innettarsi evidentemente. Però come vi dicevo è questo, allora quando parliamo di interconnessione tra il tutto e le parti, prendiamo atto di questa esistenza strana di un tutto, che razionalmente purtroppo non è evidente ed è il motivo per cui l'abbiamo negato, no? Noi siamo individualisti, quindi siamo dell'opinione che per esempio il benessere di tutti equivalga al benessere collettivo. C'è scritto anche questo nel saggio di Morin. Ecco, questo non è vero, non è scritto da nessuna parte che se tutti sono felici l'insieme è felice. Non è detto, sono due cose diverse e non sono sommabili. Però guarda caso, siccome noi siamo molto volti al quantitativo, riteniamo che sommando gli interessi di tutti si ottenga l'interesse generale. Ed è una stupidaggine grossa come una casa, perché l'interesse generale spesso e volentieri è conflittuale rispetto agli interessi dei singoli. Non vi dico di andare a prendere il giornale, perché insomma sarebbe molto semplice, però insomma di fatto quello che noi constatiamo è questo. L'interesse generale spesso e volentieri non ha a che fare con l'interesse dei singoli. Pensate soltanto all'inquinamento. Oggi l'interesse generale vorrebbe che non prendessimo più la macchina. C'è qualcuno che non prende più la macchina? No, perché l'interesse dei singoli è completamente diverso. Quindi mettere in relazione necessaria il fatto che tutti hanno i loro interessi serviti e quindi tutto va bene è una stupidaggine enorme, perché spesso e volentieri l'interesse collettivo è un'altra cosa. Non è detto che debba necessariamente essere positivo per tutti, questa è un'altra delle tante favole che si raccontano. Però se esiste un interesse collettivo, noi cominciamo a vederlo sul grugno, con la famosa comunità di destino, la civiltà dell'empatia, tutte queste cose qui, ce le abbiamo tutte dritte in faccia queste cose. Allora, se esiste questo interesse superiore, spesso e volentieri può significare sacrifici, può significare modifica di rendite di posizione, può significare diversi assetti politici. Ripensate, diciamo, al testo di Rifkin, perché quel testo è ricchissimo se lo integrate con queste informazioni. Perché tutto quello che descrive Rifkin, del quale avete dato in modo molto, come dire, idealistico, il tutto già come realizzato, ma perché quello accada deve cambiare completamente il mondo. Non so se avete notato questa cosa. Altro che cambiamenti paradigmatici. Per accettare delle sovranità continentali, per accettare un principio di distribuzione dell'energia veramente democratico, ma tocca smontare mezzo mondo. Non è così ovvio. Capite? E quello è l'interesse collettivo, quindi come vedete quell'interesse collettivo non si miscela con gli interessi dei singoli, o non di tutti, o perlomeno non di quelli che non se ne rendono conto, perché è ovvio che è interesse di tutti respirare, ma farlo capire pure questo che parrebbe ovvio, non è così semplice. E ripeto, se fossimo razionali il problema dell'ambiente non ci sarebbe, tutti ci comporteremmo di conseguenza. Invece, no, come diceva ieri sera Saviano, quando tu dici al camorrista che si inquinano le falde acquifere, lui risponde: chi se ne fotte, tanto beviamo acqua minerale. Ecco, questo è. Noi abbiamo a che fare con questo. E il camorrista è un caso umano qualunque, non è che è strano perché è camorrista, perché noi ragioniamo tutti così. Capito? Per cui, come dire, sono una serie di movimenti culturali che veramente sono un altro paradigma. Noi dobbiamo rinunciare, dovremmo rinunciare, perché il condizionale si impone, dovremmo rinunciare a tutta una serie di cose che stiamo dando per scontate, che però non sono scontate, non sono manco giuste e necessitano di un intervento radicale per poterci permettere un futuro, perché qui stiamo parlando semplicemente di quello che è la sopravvivenza della specie, non parliamo d'altro. Se non fossimo arrivati alla sopravvivenza della specie non ne parleremmo neanche, ma siccome oramai comincia a preoccuparsi un po', qualcuno se ne occupa, ma potremmo anche, no, essere la nostra causa della distruzione, senza un attimo di difficoltà. Semplicemente perché stiamo facendo un sapere razionale che non è razionale, cioè vorremmo far diventare razionali cose che non lo sono, e questo è assolutamente stupido. Ecco perché Morin non lesina con gli aggettivi. Sono una serie di comportamenti che derivano però, come vi ripeto, da un'impostazione che quando è stata data non era così. Il problema è che questa questione nasce nel 1600, come vi dicevo, perché c'era una crisi d'autorità. Fino al 1600, fino a metà del 1600, un'autorità comune in Europa c'era, c'era rotta prima, però diciamo che gli esiti più ampi si cominciano a vedere nel 600, ovvero sia c'era, tutti erano d'accordo nella visione cattolica del mondo. Quindi il principio d'autorità chi era? Il Vangelo. E coloro che hanno lavorato sul Vangelo, quindi la scolastica, gli autori, il famoso ipse dixit, se l'aveva detto San Tommaso andava bene. Perché siamo tutti d'accordo sul fatto che San Tommaso è un interprete di questi principi sono quelli che condividiamo tutti, fine dei giochi. Se io sono d'accordo con San Tommaso, vado bene. Quando arriva Lutero e sfascia il tutto, il principio d'autorità riferito alla tradizione non vale più. È lì che comincia a essere il grande problema, il nostro grande problema con la tradizione comincia lì. Perché a quel punto la tradizione va revocata in dubbio, anzi, diventa perfino negativa. E quindi gli scienziati, quelli che cominciano a fare la rivoluzione naturalistica del 1600, quindi i vari, come dicevamo, Newton, Galilei, Hooke e compagnia cantante, Huygens, eccetera, si interrogano su come fare a trovare un sapere che sia altrettanto affidabile di quello che prima era ritenuto affidabile ma non lo era. E come lo fai questo sapere? Lo fai attraverso l'esperimento, lo fai andando a vedere se quello che pensi è vero. Ma tenete presente che quegli esperimenti valevano se assistevano ad essi delle persone di fiducia. Non era solo l'esperimento che contava, era pure il fatto che c'era uno di cui ti fidavi che ti diceva sì, l'ho visto. Quindi erano degli esperimenti che nascevano all'interno di un tessuto sociale, tant'è vero che quando c'erano gli esperimenti non è che convocavano soltanto i 4-5 specialisti del caso, ma erano delle cose che avvenivano davanti al re, con tutti i palchi, gente che faceva giocolieri intorno, erano delle occasioni sociali centrali gli esperimenti a tempo, capite? Erano fortemente connessi col sapere della gente, col sapere corrente. Poi pian piano, ovviamente, anche per costituirsi in casta, possiamo pure mettercelo visto che tanto si usa molto ultimamente, gli scienziati hanno cominciato a ritenere che il loro sapere dovesse se lo interpretare soltanto loro. e anzi gli altri non erano in grado di capirlo, e noi oggi siamo all'esito finale, tant'è vero che nel 95% dei casi, come vi dicevo, uno scienziato non ti può spiegare niente, perché dovrebbe farti in corso un crash test di 5-6 anni minimo di fondamenti di quello che lui studia. Questo è complicato, perché cosa genera? Genera un divario enorme, genera un'incapacità a comprendere, genera tutta una serie di cose che andrebbero perlomeno temperate. Cioè, tu sei bravo in questo, io sono bravo in altre cose, ma se vale soltanto il sapere specialistico, e vi invito a riflettere su questo discorso, poi andiamo, credo, sì, a casa, se vale solo il sapere specialistico, di fatto non c'è nessuno che sa. Perché lo specialista è specialista in un solo campo, e in tutti gli altri è ignorante come tutti gli altri. Se tu non sei manco specialista, non hai nessun campo in cui sai, di fatto tu non sai mai niente. Non c'è nessuno che sa. È un gioco al massacro. Perché, come vi dicevo, se io sono specializzato nella spettrografia delle stelle rosse, posso pure essere specializzato nella spettrografia delle stelle rosse ed essere il massimo interprete di questo tipo di informazione. Ma nella prassi, che ce faccio? Come vivo? Come lo spendo questo sapere? No? Quello che è specializzato nel tappo della bottiglia di plastica è bravissimo, ma che ci farà mai questo sapere? Cioè, di fatto, lui è un ignorante. Capite? Perché lui sa soltanto del tappo, cioè i problemi della vita che ruotano intorno al tappo di plastica, va bene, lui è preparatissimo, ma quanti mai saranno questi problemi della vita? Nello stesso tempo tu su questo tipo di sapere hai squalificato tutti gli altri saperi che ti servivano a vivere. Perché non è detto, perfino Wittgenstein, che insomma è stato un filosofo del Novecento piuttosto tetragono, che era quello che col suo famoso tractatus ha detto, qui quello di cui non puoi parlare devi tacere, perché stavano proprio dei livelli. Quando poi ha avuto un attimo di flash e si è rinsavito, cosa ha detto nella seconda fase della sua vita? Che non è che tu per tutte le cose hai bisogno delle misure precise. Le misure precise vanno bene quando costruisci un ponte. Ma siccome tu non è che passi la vita a costruire ponti, puoi anche prenderti un sapere un po' più snello, ma magari operativo. Un sapere per il quale avvii una lampadina, rimetti a posto un rubinetto, fai chiacchieri con qualcuno e lo tiri su, gli tiri sul morale. Tutte queste cose qui non sono inferiori alle altre. Anzi, io credo che siano superiori, perché se vogliamo essere quantitativi sono molto più frequenti. E non so perché questa cosa funzioni soltanto in certi modi, no? Ma quantitativamente io vivo molto di più di quanto non lavori. Per cui non vedo perché il mio sapere di vita deve essere inferiore al sapere lavorativo. È una cosa che mi lascia sempre molto perplesso. Quindi, questo è il problema. Morin vorrebbe recuperare un sapere di vita. No? Un sapere nel quale tutto quello che sai, che tu hai conquistato e ti sei guadagnato in tanti campi, in tante situazioni, senza doverlo fare necessariamente come studio, torna, diventa utile, diventa concreto, ti permette di capire, di risolvere le questioni, di vivere bene, perché, ripeto, ricordatevi che il nostro scopo centrale di tutti noi è il benessere. Noi vogliamo vivere bene, tutto, non c'è altro. Tutto il resto sono addentellati. Dopodiché sono le concezioni del benessere che ci rompono la scatola. Oggi abbiamo deciso che vivi bene solo se c'è la macchina, c'è la casa, c'è il lavoro, c'è la donna, eccetera. Ma è vero? Questo è il problema. Siamo sicuri che sia così? Posso vivere bene anche in un altro modo? Posso vivere bene avendo il laboratorietto in cui riparo i ferri da stiro di cui vi parlavo, oppure vivendo in campagna? Dove sta scritto che non è possibile? Quale strano paradosso è per il quale dobbiamo stare bene tutti allo stesso modo in una società di gente che è tutta diversa teoricamente? No, sono assurdi. Solo che se noi non abbiamo un po' di prassi alla logica, se noi non ci abituiamo a riconoscerlo, ci sembra tutto regolare. Cioè, è così, allora vabbè, dobbiamo essere tutti uguali. Perché? Chi ti ha chiesto? Oltretutto c'è sempre anche la famosa clausola. Per cui, come vedete, dal problema della cultura, dal problema del sapere, andiamo a finire la prassi di vita in un attimo, ed è il motivo per cui Morin ci si spende. Perché non si può pensare che un tipo di cultura costruito in un certo modo sia privo di influssi sulla vita pratica. È il concetto di paradigma. Il nostro paradigma oggi è palesemente inadeguato e quindi necessita di una revisione piuttosto drastica. So quando lo faremo, perché probabilmente dovremo avere un paio di catastrofi serie prima di pensare che forse è il caso di rinunciare a due o tre cosette, però insomma prima o poi succederà. Voi siete quelli che probabilmente si troveranno a dover gestire la questione. Se sono fortunato, se non me ne trovo in mezzo pure io, insomma io spero che, come dire, qualche decina d'anni ci sia, ma non è detto, non sarei troppo positivo in proposito. Per cui insomma cominciate a ragionare su questo discorso, perché è piuttosto importante. Ci vediamo giovedì.